Il secondo esercizio lo facciamo guardando a Dio Padre in un altro modo. Invece che attraverso le opere della creazione, come abbiamo fatto nel primo, attraverso la nostra esperienza. Perché questo nome, Padre, è stato dato anche ad alcuni uomini, molti, e in vari significati più o meno profondi, significato fisico, non so se si dice così, e significato spirituale. Quindi, guardando all'esperienza di paternità che abbiamo o che abbiamo avuto, possiamo comprendere di più, possiamo vedere, contemplare il volto del Padre. Potremmo anche chiederci proprio perché Dio, per farsi conoscere da noi, o meglio, per farsi amare da noi, si è preso questo nome, Padre. Il significato può essere, la risposta può essere doppia. Da una parte, perché tutti gli uomini hanno esperienza del padre, del papà o della madre, che è un tutt'uno col padre nell'amare il figlio. Tutti gli uomini hanno esperienza. Cosa vuol dire avere un padre? E molti uomini hanno esperienza di cosa significa essere padre. Perciò questo termine padre non è nuovo per noi. E allora possiamo comprendere di più cosa significa anche per Dio questo nome. Non del tutto, ma almeno possiamo avviarci in questa conoscenza. Ma soprattutto credo che Dio ha preso questo nome per farci capire che non è estraneo a noi. Perché il termine padre è un termine di relazione. Da solo non esiste. Da solo non serve. Da solo non c'è. Perché uno comincia, una persona, anche un uomo, comincia a essere padre quando c'è il figlio. Quando stabilisce una relazione con un'altra persona. Prima non si chiama padre, si può dargli qualsiasi altro nome, ma non padre, prima dell'esistenza del figlio. È un termine di relazione. Quindi il fatto che Dio si fa chiamare padre è segno che non è solo. È segno che la sua vita non è estranea. E se lo dà a noi, perché lo mettiamo sulla nostra bocca e nel nostro cuore questa parola per chiamarlo, vuol dire che la sua relazione di paternità è con noi. Dio comincia ad essere padre dal momento che esiste un figlio per lui. Non possiamo dire dal momento che esistiamo noi. Perché già in Dio stesso esiste il Figlio, quindi da sempre, dall'eternità. Però questa parola, Padre, la mette anche sulla nostra bocca e nel nostro cuore. Proprio perché in questo modo comprendiamo come noi siamo coinvolti nella sua vita e Lui è coinvolto nella nostra vita, nella nostra esistenza. È un termine di relazione che implica un coinvolgimento nel dipendere. Se lo chiamiamo padre, è segno che lui sta davanti a noi come uno dal quale la nostra vita ha ricevuto l'esistenza, come uno che ha responsabilità nei nostri confronti. come uno che si tiene responsabilità nei nostri confronti, perché non smettiamo di chiamarlo padre, continuiamo. Quindi lui tiene responsabilità nei nostri confronti, continuamente. Si sente responsabile della nostra vita, per quel tanto naturalmente che noi nella nostra libertà glielo permettiamo. Quindi noi comprendiamo cosa significa questo termine padre e lo vediamo soprattutto quando dipendiamo da lui, quando lo lasciamo essere padre e noi cerchiamo di essere figli. Noi cerchiamo di dipendere come figli. Quindi il modo più bello per conoscere Dio, per vedere il suo volto, è quello di abbandonarsi a Lui, permettergli, dargli la possibilità di essere per noi papà. Questo è il modo più veloce, possiamo dire, e più bello e profondo per conoscere Dio, fare esperienza del suo amore di padre, della sua paternità. Nell'esercizio farete così, proverete a guardare i papà che conoscete, il vostro, o qualche altro più bravo del vostro, se ne conoscete di più bravi, o qualcheduno come ve lo immaginereste voi, il miglior papà del mondo. E guardando a lui, quello che vedete di bello, vederlo anche in Dio, molto di più. Vi faccio alcuni esempi. Che cosa fa un papà? Un papà, appena sa d'essere padre, comincia a pensare, a lavorare per il proprio figlio prima ancora di vederlo, prima ancora di sapere com'è. Non sa ancora se è un bambino o una bambina, ma comincia già ad amarlo, a fargli la cuna. Aspetterà a comprare il nastro, però le cose principali le procura già prima di vederlo. E poi, man mano che il bambino crescerà, gli darà solo fastidio, solo gli darà, come si può dire, lavoro, gli dà lavoro. Ma il papà continua ad amarlo lo stesso, anzi, impegna tutto il proprio lavoro per il figlio. E anche se il bambino diventa cattivo, il papà lo ama, continua ad amarlo. E anche se il bambino non gli dice mai grazie, il papà continua ad amarlo. Potremmo dire che il padre, il papà, è colui che ama per primo, senza attendersi ricompensa dal figlio. Ama gratuitamente, ama per primo. Questo fa il padre, un papà qualsiasi. È il primo ad amare. Il figlio casomai risponde. Dio, padre, Dio, è proprio questo. È colui che ama per primo. È colui che ama gratis. Ci ha amati mentre eravamo ancora peccatori. Quindi ci ha amati per primo. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi, dice San Giovanni. Il Padre è questo. Lui è il primo ad amare. Quando noi diciamo, come capita di sentire, ma io ho pregato tanto il Signore, ma Lui non mi ha voluto bene, non ha fatto quel che gli ho chiesto, come si sente che in occasioni come quello è successo in questi giorni. è segno che non si conosce Dio, perché Dio è Lui che ama per primo. È segno che non siamo capaci di vedere il suo amore, o siamo diventati così egoisti da accorgerci solo di quel che facciamo noi e non di quel che fanno gli altri, non di quello che fa Dio Padre. È colui che ama per primo. Poi, un altro particolare, guardando il papà, vediamo che è colui che corregge il figlio. Nella correzione del padre c'è dentro tutto il suo amore. Ama fino al punto da correggere, se c'è bisogno. Ama fino al punto da rischiare di essere giudicato crudele dai figli. Un papà, quando tira fuori la cintura, no, lo fa perché in lui c'è amore per il figlio. Lo vuol vedere bravo, non delinquente. Però sa il papà che se tira fuori la cintura, o il bastone, o le mani inodose, il figlio può ritenerlo crudele, può ritenerlo senza cuore. Ma il papà che ama adopera anche questi mezzi, rischia, arriva al punto da rischiare di essere ritenuto crudele dal proprio figlio. L'amore arriva a questo punto. E Dio Padre fa così. Dio Padre corregge, addirittura fino al punto da essere ritenuto crudele dai propri figli. E noi lo vediamo, quando succede qualche piccola o grande disgrazia, è una correzione di Dio, o per le singole persone, o per paesi o nazioni intere, o per tutto il mondo, è una correzione. E rischia Dio di essere ritenuto crudele. Ma gli importa il bene dei figli. E allora corre anche questo rischio di essere giudicato da chi è amato da lui. Se volete potete leggervi l'inizio del capitolo 12 della lettera agli Ebrei, dove si parla della correzione di Dio e di questa cosa. Un terzo punto. Il padre accoglie il figlio senza pretendere da lui. Non pretende nulla. Gode della presenza del figlio. Immaginatevi il papà che prende in braccio il bambino, gli mostra tante cose, ma non pretende che il figlio faccia granché. Altre volte il papà prende in braccio il bambino ed è contento se si addormenta. Contento se si addormenta. Il papà non pretende niente dal bambino. Non pretende neanche che li voglia bene. Lui li vuol bene e gode della sua crescita. Dio Padre ci accoglie così, senza pretendere niente da noi. Gode che noi cresciamo, gode che diventiamo come Lui, capaci di amare. Anche lui, anche il Padre, Dio, è contento di vederci dormire. E difatti il Padre fa di tutto perché possiamo dormire tutti i giorni, la nostra parte. E non solo nel sonno, il Padre continua a volerci bene. Il Signore riempie di beni i Suoi amici nel sonno. Dice il Salmo 127. Intanto che dormiamo, Lui ci vuol bene, ci riempie di beni. Pensate un po', che bello. avere un papà così. Ancora, il papà, la presenza del papà dà fiducia al bambino, gli dà sicurezza. Se è buio, il bambino ha paura, basta dar la mano al papà e passa tutta la paura. Se c'è qualche pericolo, il bambino ha paura, basta essere preso in braccio dal papà e passa la paura. Questa è la nostra esperienza. Dio Padre è così. Metti che abbiamo qualche difficoltà. Se ci ricordiamo, ma c'è, ci sei tu, Padre, mi fido di te. Passa ogni inquietudine, passa ogni paura. Se succede qualcosa che non vorremmo che succedesse, solo se ricordo che il Padre lo sa e che ha già provveduto, sa il perché è succeduta quella cosa, sa ricavarne del bene, chissà quando, però per noi del bene, allora ci abbandoniamo a Lui, ritorna la pace nel nostro cuore e addirittura la gioia che sia succeduto quel che è succeduto, anche se prima non ci piaceva. E in questo modo il Padre, la presenza del Padre, aiuta la nostra responsabilità, la nostra crescita, la nostra maturazione. Ora, il secondo esercizio che farete in questo pomeriggio è questo. Guardare un papà, l'esperienza vostra o di altri di un papà, e vedere in Dio tutto quello che si può vedere. Troverete anche altre cose. Io vi ho avviati, vi ho dato 4 spunti. Voi ne troverete altri, e forse altri ancora, e così potete arrivare ancora di più a conoscere il volto del Padre. Il terzo esercizio è questo. Proviamo a contemplare il Padre così come Gesù ce lo presenta. Si potrebbe quasi dire con gli occhi di Gesù. Come Lui lo ha sperimentato e visto, ubbidito e goduto. Vediamo il Padre attraverso la parola di Gesù, attraverso la sua esperienza, attraverso la sua preghiera. Sappiamo quello che Lui ha detto a Filippo. Filippo gli ha chiesto un giorno: mostraci il Padre, e lei è abbastanza per noi, non ne serve altro dopo. E Gesù ha detto: chi vede me, vede il Padre. Allora, guardando l'esperienza di Gesù, proviamo a guardare il Padre, a osservare, a contemplare il Padre. Di Gesù cosa vediamo? Vediamo questo. Congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. Vediamo Gesù solo e che persevera nella solitudine, ma non una solitudine per fuggire dagli uomini, ma per pregare, cioè per stare in rapporto con Dio, col Padre, per stare alla presenza del Padre, per godere del suo amore. E dargliene, dargli amore. Da questa esperienza vediamo che il Padre è necessario a Gesù, perché Gesù non solo questa volta, ma tante altre volte si ritirava da solo a pregare. Il Padre è necessario a Gesù, ma anche un'altra cosa vediamo, che il Padre è sufficiente per Gesù. A Gesù non serve altro, non si prende dietro i discepoli. Lui se ne starebbe volentieri ancora da solo lassù, e se ritorna in mezzo ai discepoli e alla gente è per ubbidire al Padre. A Gesù Non serve andare tra i discepoli o tra la gente, è per ubbidire al Padre che lui ritorna là. Quindi il Padre è sufficiente a Gesù. Quando Gesù ha il Padre e alla presenza del Padre non gli serve altro, non gli serve altro amore. Lui non ha necessità di amare altri e di essere amato da altri. A Gesù è sufficiente il Padre, gli basta. Vediamo una parola di Gesù ripetuta 3 volte, capitolo 6 di Matteo. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Il Padre tuo. Cioè, noi possiamo avere un rapporto personale con Dio. Dio può avere un rapporto individuale con noi, il Padre tuo. Siamo abituati a sentir dire Padre nostro, è vero, ma non è solo nostro, possiamo dire Padre mio. Dio non ama solo l'umanità, ama i singoli uomini, le singole persone. Per il Padre noi non siamo nascosti o dispersi in mezzo a una massa di persone. Per il Padre noi siamo ognuno col nostro nome, in rapporto con Lui. Siamo come figli unici per il Padre tuo. Tutti figli unici. È impossibile, ma è così. Siamo tutti figli unici. A cominciare da Gesù. Lui è il figlio modello per tutti i figli. Ed è il figlio unigenito, unico. Allora noi siamo tutti figli secondo il modello. Tutti figli unigeniti. Tutti figli unici. Da un punto di vista, poi c'è l'altro, Padre nostro. Allora questo mette in luce un altro aspetto della nostra figliolanza. Ti ricompenserà, cioè Dio, il Padre, ha un cuore sensibile, si accorge di quel che succede. Non è lontano, distratto, si accorge, risponde all'amore, ti ricompenserà. Ancora il capitolo 6 dice così, il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, ancora prima che gliele chiediate. Il Padre vostro sa, cioè, si potrebbe dire, il Padre è un vero papà di famiglia. I bambini non si preoccupano se domani c'è la pasta asciutta o no. Sanno che papà ci pensa, che ci ha già pensato, che ci penserà. Perché è un vero papà. Il Padre è un vero papà. Non occorre che noi ci preoccupiamo di quello che mangeremo domani. A ogni giorno basta il suo affanno, direbbe Gesù. Il Padre ha già pensato al domani. Noi, perché ci preoccupiamo per il domani se non sappiamo se stanotte ce la faremo a passare tutte le ore? Non sappiamo se mentre battono i 12 colpi della mezzanotte siamo capaci di sentirli tutti. Magari ci dimentichiamo prima di respirare. E allora è inutile preoccuparci per quello che succederà domani. Inutile. anzi dannoso, dannoso. Perché se ci preoccupiamo di quel che succederà domani, entriamo in ansia, ed è questo, è dannoso per la nostra salute e per quella degli altri. Il padre è un vero papà di famiglia, provvede alle necessità dei figli, anche se essi non le chiedono, prima che gliele chiediate, lui le sa. I bambini non chiedono che la mamma compri il pane per il giorno dopo, non glielo chiedono, eppure la mamma lo compra lo stesso. E così è per noi, non occorre che chiediamo al padre le cose materiali, lui ci pensa già. Non affannatevi, direbbe Gesù, e se leggete quel capitolo 6 di Matteo ce n'è dentro, e il 12 di Luca. E se pensiamo che il Signore non dice bugie, allora è proprio vero. Avrete fatto tutti tante esperienze a questo riguardo, anche noi in questa casa, o personalmente o comunitariamente, abbiamo fatto tante esperienze e abbiamo visto che quando lasciamo che sia il padre a preoccuparsi delle robe, si preoccupa per davvero. Quando lasciamo a lui l'incarico di provvedere, non so dirvelo, ve lo dico, quando lasciamo a lui l'incarico di provvedere al vino, no al vino, che dico, al caffè, il caffè c'è sempre, senza che noi andiamo in bottega. E così altre cose. Quando lasciamo a lui l'incarico, lui lo fa. Allora è bello lasciargli l'incarico di tante cose, non solo di una, no? È bello lasciargli di tante robe. Così lo vediamo all'opera spesso. Così possiamo vederlo spesso il Padre che traffica in mezzo a noi. Se no non lo vedremo mai. Vi racconto anche, non di noi, ma delle suore di Lagrimone. Qualcuno di voi le conosce forse, ecco. Quelle hanno deciso di vivere senza andare mai in bottega, sono di clausura. E quindi se non vanno in bottega hanno pensato, neanche accettiamo soldi, non accettano denaro da spendere, eccetera, niente. Hanno detto, caro padre, se ci sei, dato che ci sei, dato che ti chiamiamo padre, fallo tu quel che ci serve noi, noi facciamo il resto. E volevano anche, quando hanno scelto questa vita, volevano vivere in povertà. Pensavano, siamo contenti se ci manca questo e quello, così possiamo offrire al Signore dei sacrifici. E la madre badessa ci ha detto, il padre è un gran curiosone. È un gran curiosone, perché vede in ogni angolo, in ogni armadio, quel che manca e quel che c'è. E se manca qualcosa, quel giorno arriva. Il padre è un gran curiosone. Vede nel segreto. Ti ringrazio, ti benedico, padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, intelligenti. Le hai rivelate ai piccoli. Ecco come fa il padre. Il padre ha dei segreti e li dice a chi vuole, ma a chi vuol dirli? Li vorrebbe dire a tutti, solo che ci sono persone che non sanno accogliere i segreti di Dio, persone che, come anche tra di noi, non tra di noi succede che a qualcuno si dicono volentieri certe cose e a qualcun altro no. Alle persone che si danno arie non diremmo volentieri proprio niente. Alle persone che sanno stare umili e nascoste potremmo dire anche tutto. E anche Dio, il Padre, fa così. Alle persone che si danno arie il padre non dice niente, non dice niente di sé, non arrivano a conoscerlo. Alle persone umili, nascoste, il padre dice tutto, arrivano a conoscerlo. Ecco com'è il padre. Siamo fortunati noi a saperlo, così possiamo cercare di essere umili e nascosti. E in questo modo arriveremo pian piano, quando lui vuole, se vuole, arriveremo a conoscerlo un po' di più e quindi ad amarlo anche di più, perché più lo conosciamo, più riusciremo a volergli bene in modo adeguato. Gesù dice ancora del Padre, di un certo modo di fare, che se lo guardiamo bene questo modo di fare del Padre, cambierà anche il nostro modo di fare. Che cosa fa? Fa sorgere il suo sole, il sole è di Dio, è sua creatura, fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i cattivi. Fa piovere nello stesso giorno sull'orto dei giusti e su quello degli ingiusti, dei malvagi. Io ho tradotto così, ma voi potete tradurre anche in un altro modo. Il Padre fa piovere nello stesso giorno, fa venire giù acqua, annaffia l'orto del parroco e l'orto del mangiapreti, nello stesso giorno. Il modo di fare del Padre è questo: ama tutti. Non i buoni, ama tutti. Per cui una volta certe maestre dicevano bestemmie ai loro bambini quando dicevano: ma qui mamme non ce ne sono, vero? Certe mamme, sì, dicono bestemmie ai bambini quando dicono: se sei buono il Signore ti vuol bene. È una bestemmia. Sì, è vero che il Signore ti vuol bene se sei buono, ma ti vuol bene anche se sei cattivo. Il Signore, il Padre, è papà di tutti e da parte sua tratta tutti con amore. Non dico che tutte le maestre abbiano fatto così, forse no, ma tra tante. Neanche tutte le mamme, ma qualcuna. Allora possiamo dire proprio che il Padre è santo, perché questa è la santità. Non badare a quel che capita in questo mondo, ma badare solo all'amore che c'è in Dio. E il Padre, che è tutto amore, ama, non sa fare altro. Non sa fare altro il Padre che amare. Non è capace di fare qualcosa di diverso, perché se facesse qualcosa di diverso da amare, non sarebbe più lui. Ancora Gesù dice del Padre: il Padre mio è il vignaiolo. Il vignaiolo, qualcuno di voi lo conosce, qualcuno meno. È quello che coltiva le viti e allora sa che concime dare e sa come potare, e pota anche il vignaiolo. Difatti Gesù dice proprio questo, che è il vignaiolo che pota, che sfronda giù, e di tanti rami che già sono una vite ne lascia solo due o tre. Il vignaiolo sa quali tralci portano frutto e quali no, e sa come trattarli, sa tagliare o sa accorciare. E poi lega ancora i rami che non vadano dove vogliono, ma li legano che vadano in quella direzione, non in altre direzioni. Il Padre è vignaiolo e fa in questo modo. Quando qualcuno si affida a lui, il Padre pota e lega Pota i rami. Qualcuno, via, questo anche se è bello, grande, che potrebbe diventare ancora più lungo, più grande, via. E dice alla vite, tu cresci solo in questa direzione, solo in questi posti, il resto non serve. Così il Padre può fare e fa anche con noi. Quante cose avremo dentro noi che sviluppandole potrebbero diventare robe grandi, robe grosse? Niente, solo una cosa piccola ci lascia. E poi per potare il vignaiolo non adopera le mani. Non tocca la vite con le proprie mani calde, delicate, ma prende le forbici dure, fredde, taglienti. Così il Padre, per fare le nostre potature, non viene Lui a dirci, attenta, adesso io ti poto, io che sono il Padre, e cerco di non farti male, perché tu non abbia a piangere. Non dice così. Il Padre adopera anche Lui le sue forbici, che sono fredde, taglienti, dure. Quando parlo alle suore dico, magari è la superiore, o la provinciale, o il cambio di casa. Ma per noi anche possono essere i fatti che capitano, che orientano la nostra vita in un modo invece che in un altro. Per noi può essere quella tal persona che c'è vicina o quell'altra ancora, il parroco del paese o che sono proprio come forbici dure, taglienti e fredde, senza delicatezza alcuna. Ma noi in esse riconosciamo le potature del Padre e allora ogni volta diciamo grazie Padre. Tu hai lavorato alla mia vita. Ancora, il Padre rimane sempre Padre, dice Gesù raccontando la parabola del Padre fedele. Luca 15, dal versetto 11 in poi, è la parabola che conoscete come quella del figliol prodigo. Se dopo la guarderete questa parabola, guardate il padre, non il figlio. Il padre rimane sempre padre. Non diventa mai accusatore del figlio, continua a volergli bene. Il figlio quando torna dice, prendimi tra i tuoi servi, cioè diventa mio padrone. Ma il padre no, il padre rimane padre, non diventa padrone. Non vuole diventare padrone, rimane papà. Non smette di amare il figlio, soffre, aspetta, desidera sempre il bene del figlio, non si offende per il male che il figlio fa, non si offende. Riesce a vedere che il male che il figlio fa è suo male. E lui, il papà, non si offende. Non guarda al passato, quando il figlio ritorna, non rinfaccia nulla, ma guarda solo al futuro. Per il tuo bene, perché tu possa crescere bene, adesso ti accolgo come figlio senza rimproverarti di niente. Il padre rimane sempre padre. Poi ancora quello che Gesù dice riguardo al padre, c'è una preghiera, il Padre nostro. Guardando questa preghiera arriviamo a conoscere il padre, a conoscere chi è, a conoscere i suoi desideri, a conoscere i suoi doni, le sue volontà. Allora in questa preghiera vediamo che il Padre ha amore per tutti, Padre nostro, ci considera fratelli. Vediamo di che cosa è degno, che il suo nome sia santificato, cioè che il suo nome rimanga un nome d'amore, non mischiato con l'odio, col peccato degli uomini. Sia santificato. A Dio non attribuiamo mai nessun male. Mai nessun male. Perché? Perché è vero che Lui non fa nessun male. Tutto quel che fa è bene. È amore. Sia santificato il tuo nome. E poi venga il tuo regno, cioè il Padre è degno di guidare, di regnare su questa terra. È capace di farlo. Lasciamoglielo fare, possiamo lasciarlo fare. Sia fatta la tua volontà, i suoi desideri sono i desideri migliori. Per me, per noi, per tutto il mondo. I suoi desideri sono i migliori. Vale proprio la pena fare quello che lui vede, che lui dice. E poi ha i doni pronti. Il dono primo che ha è il pane di ogni giorno. Ma non il pane, due tipi di pane ha il Padre. Quello per vivere, che non occorre neanche che glielo chiediamo. Non affannatevi, non cercate, no? Il Padre vostro sa già e ve lo procura, il pane che mettiamo in tavola. E l'altro pane è quello soprasostanziale, lo Spirito Santo. Questo invece bisogna chiederlo, perché il Padre non dà i doni preziosi a chi non li sa apprezzare. E a chi non li userà. Il Padre dà i suoi doni preziosi a chi li userà e li apprezzerà. Quindi questo pane soprasostanziale, lo Spirito Santo, lo chiediamo. Dacci oggi il nostro pane. E lo chiediamo con insistenza perché vogliamo far vedere al Padre che lo apprezziamo molto. Così ce ne può dare tanto. Poi ha ancora il condono dei debiti. Rimetti a noi i nostri debiti. Ci ha raccontato un sacerdote che conosce degli zingari, che quando gli ha insegnato il Padre Nostro, questo pensava, ma quando è che Dio mi ha dato dei soldi? Non so mica io che debiti ho con Lui. E pensavano così. Ma quelli lì che pregano così, ma Dio ha dato loro dei soldi, saranno dei milionari. Come avranno fatto a riceverli? Pensava così. I debiti, rimetti a noi i nostri debiti. Che debiti abbiamo noi con Dio? La nostra vita, come facciamo a pagarla? La parola di Gesù, come facciamo a pagarla? La fede, eccetera, eccetera. Ne abbiamo debiti. Oltre a quelli ancora più grossi dell'amore mancato, dell'amore rovinato col nostro peccato, sono debiti grandi. E Lui è pronto a rimetterceli questi debiti. Noi abbiamo anche la misura. Può rimettercene tanti o pochi, ce l'abbiamo noi la misura sua. La teniamo noi in mano. Ed è quanto noi rimettiamo. Questa è la misura. Se rimettiamo poco, Lui ci rimette poco. Se noi rimettiamo tutto, Lui ci rimette tutto. E l'altro dono che il Padre ha pronto è la protezione. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Padre è pronto a proteggerci, a tirarci fuori, a salvarci. Vuole il nostro bene. Ecco quante cose vediamo del Padre ascoltando e guardando Gesù, della sua preghiera, della sua esperienza, dei suoi racconti. Guardiamo il Padre. Ecco, voi avete 2 ore di tempo, adesso potete dividervele. Nella prima ora fare il primo esercizio, guardare l'esperienza di un papà. La seconda ora guardare un po' qualche cosa, non tutto, ma uno o l'altro di questi spunti che ci dà Gesù per contemplare il Padre. Per le 6:30 ci troviamo.